Vita, la radio in mano ai ragazzi
per raccontare, ascoltare e stare insieme.
Buongiorno a tutti radioascoltatori e bentornati in questo nuovo episodio di Pieni di Vita. Oggi siamo proprio in studio con un'eccellenza, nonché Sua Eccellenza Monsignor Luca Raimondi, vescovo ausiliare e vicario episcopale
della zona quarta, quindi di questa zona pastorale.
Della zona quarta. In più in studio siamo con Don Marco, Antonella, Angelo e Giulia.
Eccoci, benissimo. Un saluto a tutti.
Un saluto, buona giornata.
Buongiorno a tutti, anche da parte mia.
Oggi abbiamo proprio un'eccellenza, letteralmente. E dai Giulia, partiamo subito con l'intervista.
Allora, io direi di partire con la domanda base, che è stata detta praticamente a tutti i don adesso, fino adesso.
Domanda base.
Base ma non semplice.
Esatto.
Base ma non semplice. Come è nata la sua vocazione?
Beh, innanzitutto un saluto a tutti gli ascoltatori e a voi, e grazie dell'invito, perché questa è un'occasione molto bella di parlare non solo di me, ma anche di chi sta dietro di me, o più in alto, spero. E il discorso della vocazione è sempre qualcosa di molto, a volte trito e ritrito, no? Perché vocazione cosa vuol dire? Chiamata. E uno pensa subito che la chiamata sia una sorta di stanza nera, dove uno va dentro, non so, voi, io sono un boomer e voi no, ma io ho visto il film dei Blues Brothers.
Ci manca.
Se non vedete quello non sapete niente dei film musicali.
Okay.
E lì c'è appunto John Belushi che a un certo punto gli arriva un raggio e inizia a ballare, a cantare, tutti gridano. Lui ha visto la luce, ho visto la luce, no? E qualcuno pensa che la vocazione a diventare prete, come anche quella di sposarsi di per sé, sia una sorta di illuminazione che arriva dall'alto in maniera così inconsulta e un po' magica. Io non credo a questa cosa qui. Come non so se dall'eternità io ero stato pensato come prete, non lo so. Quello che so è che appunto Dio chiama tutti. Che tutti abbiamo una vocazione, per noi cristiani addirittura questa vocazione si esprime in maniera concreta il giorno del battesimo, e lì la nostra carriera ecclesiastica inizia e finisce, perché diventiamo figli di Dio, quindi più di quello non si può andare in alto. Diciamo che ogni vocazione specifica, quindi il fatto che io sia diventato prete, come chi si sposa, chi ha la vocazione a fare il medico e anche nel turbino, risponde ad un servizio dentro questa grande vocazione che è sentirsi amati da Dio. Se è cristiano ragiona così, secondo me. E dentro questo percorso, questo cammino, io ero un ragazzo come tantissimi altri, vivace, qualcuno dice anche abbastanza casinista, avevo un po' lo stile del leader e anche un po' dell'assistente sociale già da piccolo, perché appunto è vero questo, ogni volta che c'era qualcuno che non andava bene a scuola, quella ragazza che arrivava dalla cascina e puzzava, quella con cui non voleva stare nessuno, Luca dai per favore tienila vicino a te, va bene, cioè un po' sempre ho avuto quest'idea di non avere discriminazione, di accogliere gli altri così come erano. E perché in famiglia sono stato educato così. Sono nato a Cernusco sul Naviglio il 21 novembre del 66, anno dell'alluvione a Firenze, da lì in poi io sono stato educato in una famiglia e in un cortile della periferia di Milano, dove noi eravamo l'unica famiglia del nord, quindi io giocavo con i miei amici che erano Cecè, Franco Giubilaro, Enzo Migliotto, tutti i nomi altoatesini come si sente, però di Bolzano Sud. Quindi gente che veniva dal meridione negli anni 70 a Milano per lavoro, e quindi io non ho mai saputo cos'era la discriminazione, la non accoglienza, la diversità, per me è una cosa normalissima, anzi una bellezza. Porte aperte, si entrava a casa, si mangiava da lontano. Quindi da lì in poi l'idea appunto di essere una persona aperta agli altri mi ha sempre aiutato. E da lì poi ho cominciato fin da piccolo, penso a 6 anni, da 72, a iniziare a entrare in oratorio. E l'oratorio di Cernusco sul Naviglio, che è un nome strano, Sacer, poi dopo sono andato anche all'oratorio Paolo VI, vabbè. Ma l'oratorio per me di Cernusco è stata la prima palestra di vita, per cui io dico sempre che la mia fede è maturata non nella testa e neanche nel cuore, ma dai piedi. Nel senso che è venuta su dalla terra dell'oratorio, dal cortile di cemento sgarruppato, dove andavi a casa un po' sfregiato, dove non avevi problemi a bere al rubinetto attaccato al ferro l'acqua del sindaco, cioè quella del comune, dove quando ti sbucciavi ti dicevano scusate,
niente,
sputaci su e vai avanti. Il pediatra non sapevamo cos'era, qualcuno, per cui è un po' diverso, no? Beh, grazie a Dio sono cresciuto così. E il fatto di essere diventato poi un ragazzo oratorio, chierichetto, un po' scapestrato, mi dicono i miei biografi, incapace di star fermo sull'altare, beh, un ragazzo normalissimo che a scuola però andava d'accordo con tutti, che ha iniziato a fare diversi sport, la nuoto, l'atletica, poi il grande amore che era il basket, anche se poi si giocava tutti a calcio, e però da basket ho imparato a giocare a calcio perché stavo in difesa e picchiavo, perché a basket imparavi quella fisicità necessaria che ti permetteva di essere pienamente dentro la partita. E da lì in poi, dopo chierichetto, queste cose qui, il catechismo, le solite cose che uno fa, ma soprattutto dell'anno dell'oratorio ricordo la bellezza di aver coinvolto la mia famiglia.
Ah, è bello anche questo.
Sì, la mamma che ha iniziato poi a fare la catechista, ma nonna mia, e questa è stata una scelta saggia, di tenere a fare la mamma non la catechista, mai combinare i ruoli
i
insieme.
Due ruoli, ecco.
E dall'altra parte la bellezza del coinvolto anche mio papà nell'attività dell'oratorio come genitore collaboratore. Quindi questa è stata quindi una partecipazione alla vita degli anni 70, dove gli oratori erano pieni. Non dico che erano luoghi di fede sempre, però erano pieni di tanta gente.
Un po' come adesso, anche adesso penso che spesso si vada all'oratorio proprio perché è un punto di incontro, non spesso perché
certo,
ci sono i
e forse ed è giusto che sia così, poi se volete magari ne parliamo, ma è giusto che sia così. Dall'altra parte però dentro io ho vissuto anche una ricerca di fede bella, accompagnato da un prete in gamba che mi ha aiutato a pregare e poi sentire dentro che questa cosa in maniera misteriosa cresceva dentro di me, cioè per me fare il prete per me, ed è stato così, è ancora così adesso. Se devo dirti perché ho fatto il prete, dico perché volevo fare il prete in oratorio. Quindi la fatica grossa è stata quando ho iniziato a fare il parroco, anche se poi continuavo a occuparmi di pastorale giovanile. Quando poi mi ha chiesto di fare il vicario episcopale e poi successivamente il Papa mi ha chiesto di diventare vescovo, io avrei fatto il prete in oratorio a vita. Questo lo dico con nostalgia bella e significativa, perché penso che occuparsi dei ragazzi e dei giovani sia la priorità di una comunità cristiana, e lo ripeto tutte le volte che incontro una parrocchia, che faccio un ingresso di un parroco anche oggi. La cosa bella di quegli anni è che la vocazione non è nata da così, da un mistero inspiegabile, ma da incontri, da volti, i miei genitori prima, il mio fratello,
personaggi significativi proprio.
Sì, il mio prete, i personaggi che ho conosciuto in oratorio, la generosità, il vedere che la preghiera, questo amico Gesù, non era una figura astratta, ma si rivelava nei volti delle persone che incontravo. E allora mi sono detto, ma perché io non posso essere uno che lo annuncia tutta la vita? E poi vabbè, cominciava a crearsi qualche problemino, perché quando alle medie ti viene una testa così, dici vado in seminario, la fatica è stata, ho detto no, mi piacciono troppo le ragazze. Ed ero anche molto generoso, quindi mi piaceva la loro compagnia e la loro bellezza, e in effetti l'idea era di dire no, vado a fare un anno vado a fare il perito agrario alle superiori, così mi sposo, quindi priorità, trovo una compagna, mi sposo, quando poi dopo magari posso aprire una cascina, fare qualcosa, ecco, però c'era sempre l'idea di fare qualcosa per gli altri, il sogno fin da piccolo era questo, ed è stato sempre così. E poi invece in quell'anno di prima superiore, incontrando dei ragazzi che a scuola si ammazzavano di canne, giravano riviste pornografiche, il loro divertimento era ubriacarsi sabato sera e andare fuori di testa, a me paradossalmente questa vicinanza mi ha fatto bene, perché ha risvegliato in me l'idea di dire ma io cosa posso fare? Non solo perché li giudicavo, io volevo fare qualcosa per loro. E allora ho detto forse bisogna andare alla radice, no? Prenderli quando sono piccoli. Ho detto allora vado a fare il prete. E sono entrato in seminario.
Prima parlava della sua passione, possiamo dire, di stare coi giovani. È comunque una passione che ha tutt'oggi, vero? Perché vediamo con le messe
sì,
del decanato, comunque è sempre presente.
No, a parte l'essere presente, sono contento, e ci vedo Marco che ringrazio come tutti i miei preti giovani, perché non mi fanno sentire mai, sì, boomer sì, ma non proprio così rimbambito da non essere più capace di parlare ai ragazzi e ai giovani e agli adolescenti. Che è l'età che mi affascina ancora di più, l'età che tutti dicono più incasinata, in realtà invece è l'età delle scoperte più bella. Se voi chiedete a uno tutti dicono: ah, mio figlio è adolescente, ah, gli adolescenti sono questo, cosa. Poi che età vuoi tornare? Tutti vi dicono 15, 16, 17 anni. Cioè è indubbiamente l'età più bella. Dove... Sì. Io gli amici che ancora adesso sono gli amici di quell'età, delle medie, superiori. Cioè, per cui il fatto che ancora adesso quando qualcuno mi prende in giro mi dice il vescovo della FOM, cioè il vescovo degli oratori milanesi, mi prende in giro in questo senso, perché a me piace stare con i ragazzi, piace, perché lo diceva anche Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, che quando tu stai con i giovani diventi sempre più giovane, perché il problema oggi non è parlare dei giovani,
parlare con loro, giovani, con loro. Certo.
Questa cosa qui è ancora affascinante per me.
E un po' quali sono i valori che ha, comunque sono nati dall'oratorio, che si è portato per il resto della sua vita, perché comunque possiamo definire l'oratorio quasi come una scuola di vita. Quali sono questi valori che si è portato avanti?
Allora, quando penso all'oratorio di ieri e di oggi, anche se oggi è molto diverso, penso soprattutto, San Giovanni Paolo II, lo cito ancora, diceva che l'oratorio è il ponte tra la chiesa e la strada. E a volte c'è un po' la tentazione, soprattutto anche adesso, che come cristiani siamo già una minoranza, speriamo non minoranza settaria, ma se vogliamo essere una minoranza generativa, creativa, io penso che l'oratorio debba rimanere quel luogo e quel tempo dove accogli tutti. Dove una certa età li obbliga ad una scelta anche di cristiana, anche di vita, no? Perché uno non può stare in oratorio a vita senza fare un servizio, ad esempio. Però che sia l'età fino all'adolescenza, dove comunque anche chi non va a messa, anche chi è un po' bistrattato, chi è tentato d'altro, però lì trova la fontana del villaggio, ecco, trova un porto sicuro al quale aggrapparsi. Quello sono convinto che ancora sia la vocazione necessaria all'oratorio, e che la comunità cristiana debba avere ancora questo spazio per dire: c'è un cortile dove non ti chiediamo la tessera. Ecco, io cito una canzone del mio amico, no, Elio delle Storie Tese, quando ha cantato Oratorium, scimmiottando il prete, ed è vero, diceva: allora domenica c'è la castagnata, mi ricordo i soliti furbini che niente messa, niente castagnata. Ecco, svendere Gesù così non ci aiuta. Io devo accogliere anche chi Gesù non lo incontra, perché devo testimoniarglielo, devo farglielo incontrare, perché deve vederlo. Io l'ho visto Gesù nel mio don, nei miei genitori, nei miei educatori, negli animatori dell'oratorio, in chi faceva la Caritas o la San Vincenzo allora, quando andavo da ragazzo con i malati mentali all'ospedale Fate Bene Fratelli, quando ho incominciato fin da piccolo a occuparmi anche dei poveri. E devi vederlo Gesù, non basta raccontarlo. E quindi l'oratorio ha questa vocazione di far vedere, non solo con la preghiera e la catechesi, ma anche col teatro, con lo sport, come è giusto, no? Con tutto quello che può affascinare la vita di una ragazza e di un ragazzo oggi, deve far vedere sta roba qui.
Questa cosa è molto bella, molto vera, perché è un episodio che è successo proprio ieri sera con il gruppo adolescenti. Si parlava, non so, della tematica, delle relazioni, del corpo, eccetera. E poi così, parlando con i ragazzi, uno di questi è venuto fuori dicendo: Madonna, tu alla fine parli tanto della parola di Dio, di questi temi, eccetera, però a un certo punto io vengo in oratorio, è stato molto sincero, molto schietto, io vengo in oratorio perché i miei amici, appunto ci sono le ragazze, eccetera, mi trovo bene, mi sento bene anche a stare con i ragazzi e do un servizio, però io non riesco a trovare, ecco, quel senso, no? Che o dare un nome a quello che tu dici, no? E ho detto: beh, però tutto questo bene, guarda che ha una fonte, non solo ha una fonte, anche un nome, quindi è bello partire da qui proprio come ponte, certo, tra la vita quotidiana.
È stato onestissimo.
Esatto.
Quindi non ti ha preso in giro dicendo: vengo a messa così tu mi fai giocare, o vengo a messa così vengo in vacanza con voi. Ma ti dico che onestamente io sono alla ricerca di volti.
Esatto.
Se poi questi volti sono così innamorati di Gesù da far trasparire il suo volto, allora uno dopo incontra il volto.
Certo.
Che è necessario.
Ci fermiamo un attimo per una breve pausa musicale e ci risentiamo, certo, tra poco.
Non salvi te stessa. Ed è per questo che sei così così bella. Non la fai facile mai, ci credi? Resti vera come sei. Non calcoli mai, io so che tu sei uguale a me. Non chiami quando sei fragile. Se vuoi non dirmelo mai, ma sai che come sempre ci siamo noi. I tuoi guai come sempre sono i miei. Qui, 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 poi finiamo sempre qui. Cantiamo please, please, please. No, non sei l'unica che piange sola in macchina. Fiore nel deserto, non dirlo a nessuno, dillo solo al buio. Forse questa volta sarà l'ultima. E non sentirti stupida ogni volta che sei giù. Sia colpa tua. Qui, 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 poi finiamo sempre qui, qui, qui. Sempre noi con gli occhi lucidi, che d'estate abbiamo i brividi. No, non sei l'unica che ride quando è isterica. Fiore nel deserto, non dirlo a nessuno, dillo solo al buio.
Eccoci tornati in studio, radioascoltatori. Siamo qua con, ormai possiamo chiamare Don Luca, ci ha dato lui il via libera.
Il primatur.
Passiamo ad un'altra domanda, Giulia.
Allora, prima si parlava della
differenza. Giulia fa le domande più difficili.
Allora, prima si parlava della differenza, più o meno, tra l'oratorio che c'era allora e quello che abbiamo
grazie
adesso.
Grazie per l'allora.
Ecco, bravo, stavo dicendo la stessa cosa.
Nell'epoca antica, grazie. Ok.
Volevo sapere, oltre alle differenze, se ci fossero
delle somiglianze,
comunque una figura che c'è sempre stata.
Una costante,
esatto.
Allora, innanzitutto devo dire una cosa, che oggi chi va all'oratorio, e anche questo ragazzo di cui parlavi tu prima, fa una scelta precisa e determinata. Quindi secondo me oggi l'oratorio ha un valore aggiunto rispetto ai miei anni. Per noi era più facile, e quelli prima di me ancora di più, addirittura se non andavano a messa all'oratorio li pigliavano pure dalla mamma. Da me non era così, però era comunque
scontato,
il luogo esatto, non scontato, perché era già però, gli anni 70, gli anni 80 soprattutto, 90, era già una scelta, però era molto più condivisa. Oggi questa, addirittura oggi, ma già allora qualcuno cominciava a prendersi in giro, Paolo Otto, VMS, Valoratorio, ci si cominciava allora. Adesso è scontato che sei una mosca bianca, se dopo la cresima continui un percorso, vai all'oratorio. Quindi io ho una, io voglio bene ai preadolescenti, adolescenti dell'oratorio, a prescindere, da, anche se non li conosco, perché comunque dico, però siete qui, no? Siete qui a fare un cammino, un percorso, una vita di comunità, a ricercare un senso della vita. E questo oggi è il valore estremo, molto più che, adesso parlo da vecchio, ai miei tempi. Per cui questo, ma rimane sempre vero che cosa? Quella cosa del ponte, no, che dicevo prima. Cioè rimane vero che comunque è una zona franca dove ci si può incontrare e scontrare anche con mentalità diverse. Oggi tanti ragazzi, anche gli oratori feriali, che tanti bistrattano perché dicono no, perdiamo tempo, eccetera. A parte che sono una risorsa per la società intera, perché se togliessimo gli oratori feriali dalla Lombardia, i comuni stramazzano il suolo perché devono pagare un sacco di gente.
Una risorsa, un servizio.
E questo bisogna dirlo, un servizio sociale incredibile. Certo. Non possiamo però relegarli soltanto a un momento di socialità, ma dentro lì bisogna avere il coraggio anche di fare un annuncio evangelico. Certo. In una chiesa bella, affascinante, certo. Non posso costringere i bambini dell'oratorio, qualche prete lo fa, io dico che è rimasto agli anni 50, costringerli a fare la messa, queste cose, non tutti, diciamo, siamo un po' che, non è, la vedo poco, però il momento di preghiera sì, no? Un momento di preghiera, c'è un tema, no? La Fondazione Oratori Milanesi dà un tema che viene, no, pieno di vita, appunto,
esatto.
È il tema di quest'anno, ma per dire c'è un tema e questo tema uno può, per forza, non farlo appesantire con una liturgia che magari un bambino che non è mai andato a messa, che non ha genitori cristiani, o addirittura anche tanti musulmani che frequentano i nostri oratori. Ed è bello che sia così. Invece di fargli fare un momento di preghiera, di riflessione là in un angolino con la religione, dire no, raccontami qualcosa di te e noi ti raccontiamo di noi. E quindi la diversità diventa una ricchezza di interscambio. Per cui quello che rimane vero è comunque questa forma di annuncio libera da forme etichettate, che non deve mancare, però questo rimane vero sempre come era vero allora. Poi la fantasia di oggi, certo, no? E poi secondo me una cosa su cui l'oratorio oggi è in netto contrasto con la mentalità corrente è il cortile. Cioè mentre oggi vanno di moda sempre di più i rapporti virtuali, l'oratorio è lo spazio virtuoso degli incontri, dove quando gioco devo sentire l'odore di quell'altro, non giocare su un... devo guardarlo negli occhi, non attraverso uno schermo, devo parlargli e non usare un pollice per scrivere dei messaggi o dei vocali che sono ancora peggiori, sì. Ma ti fanno perdere un sacco di tempo. Quando dico, ti mando un vocale per non perdere tempo, tu, ma io lo perdo ad ascoltarlo. Ma a parte quello, ma è davvero il luogo dove ci si può guardare negli occhi e parlare, e sudare, e innamorarsi, perché nascono storie d'amore bellissime poi in oratorio. Io le storie più belle di innamoramento le ho avute in oratorio. Quindi c'è, anche da seminarista, perché non è che uno va in seminario e diventa prete, appunto, no? Si mette alla prova e vive queste cose. Quindi è lì il spazio degli incontri. Se mi chiedete, io magari non mi ricordo tanto gli incontri di catechismo da ragazzo, ma rimane vero che cosa? L'esperienza comunitaria, l'estate, la vacanza, l'uscita con il dono ad Assisi a Roma, quella vita comune. Adesso giustamente va di moda perché hanno bisogno, siamo tanti figli unici, io no, ma penso che sono aumentati i figli unici, quindi l'esperienza di vita comunitaria con altri, vissuta insieme durante l'anno, è un'esperienza che non solo tocca la fede, tocca l'antropologia, l'umano delle persone, la loro psicologia. E quindi se l'oratorio si adatta anche a questi nuovi linguaggi, ma per far incontrare la realtà, per incontrare le persone nella realtà virtuosa e non virtuale, oggi questa è una grossa provocazione.
Bene,
bello.
Passiamo alla domanda successiva. Specialmente in oratorio, dove trova la semplicità del messaggio di Dio comunque?
La trovo, l'ho detto prima, nei volti e nella semplicità di una parola che oggi come oggi, pensando anche al mondo come sta andando, anche gli orizzonti internazionali, guerre, eccetera, io sono convinto che il nostro Dio oggi si riveli come il Dio dell'accoglienza. E il Dio dell'accoglienza, è, anche San Paolo dice, no, accoglietevi gli uni gli altri come Cristo accolse voi. Com'è che Gesù ha accolto me? Non è che ha guardato se io ero bravo, anzi, proprio i miei peccati, le mie fragilità diventano l'occasione per lui per volermi più bene. Se l'oratorio scatena questa logica dentro un ragazzo oggi è una cosa meravigliosa.
Lo sei, veramente.
Se scatena la logica di un'accoglienza, al di là di come sei, sei brutto, è un difetto, è una disabilità, perché oggi facciamo le comunità speciali per i disabili, facciamo questa cosa per i poveri, facciamo... E invece l'oratorio deve essere lo spazio
comune.
Come ha detto il Papa a Lisbona, todos, tutti, tutti. No? È lo spazio dove... dobbiamo portare in vacanza con in carrozzina, ci facciamo il mazzo, evitiamo di fare sta cosa, ma insieme. Quello lì continua a ripetere quella cosa, ci dà fastidio, e fa niente, lo prendiamo in giro, ce lo portiamo dietro, ok? Quel ragazzo lì ha problemi di autismo, ripete, lui è fissato su alcune cose, e gli stiamo dietro, ma lo portiamo con noi. E questa cosa qui, che è l'accoglienza, che aiuta a rendere la vita diversificata, no? Non soltanto sui schemi dove tutti sono belli, puri, bravi, perché
esistono.
Questi discorsi qua, a parte che non esistono, e poi sono discorsi che nel secolo XX hanno fatto paura, e non vorrei che tornassero di moda, eh?
Bene. L'ultima domanda, direi, perché ormai siamo addirittura d'arrivo. Se devi
definire già finito il tempo?
Sfortunatamente sì.
Io ho qui davanti due ragazzi meravigliosi.
Allora l'aspetteremo un'altra volta sicuramente.
Ma certo.
Se devi definire l'oratorio con una parola, quale sarebbe e perché?
Una parola.
Una parola,
vediamo.
Una parola è uno slogan più che una parola, va bene lo stesso?
Va benissimo.
Sì. Io oggi definirei l'oratorio, che non è uno spazio ma un tempo, che l'oratorio può essere anche sgarruppato, spesso i nostri oratori, so che qualche prete qui vicino che mi guarda qualche problema di ristrutturazione ce l'ha,
esatto.
Ma possono anche sgarruppati, ma se è il tempo, lo definisco così, di un'avventura gioiosa, perché oggi tutti dimenticano la gioia, cioè alla fine cos'è che chiede un ragazzo? Di essere felice. Un bambino che magari non ha la stessa fortuna a casa, quando esce chiede di essere felice. Se l'oratorio regala un'estate di gioia dei bambini, regala delle esperienze di gioia, che poi gli fanno capire che la vita può essere gioiosa perché condivisa, e come ha detto prima il Don, con un senso che per noi è una persona, è Gesù, caspita, questo è un tesoro inestimabile. L'oratorio è un'avventura, deve essere un'avventura gioiosa.
Bello, bellissimo.
Vorrei aggiungere anche, secondo me, anche semplice. Cioè spesso
certo.
la gioia arriva proprio dalla semplicità. Il fatto di fare una partita
sì.
di calcio insieme nel campo porta gioia ed è solamente una partita di calcio.
Ma i massoni d'oratorio, uno può sperimentare la gioia di, finita una giornata di oratorio feriale, di prendere una ragazza e spalmargli in testa una buccia di anguria. Cioè sono quelle cose che tu dici, ma no, ma è vero, eh? È la semplicità di chi dice, ma quella scemenza lì ti fa contento? Sì, perché siamo troppo sofisticati. Sembra che per essere felici abbiamo bisogno di cose, invece abbiamo bisogno di volti.
Bene.
Bello.
Sfortunatamente
bene.
Il tempo è
finito.
Sta finendo.
A proposito di tempo.
Di tempo, appunto.
Ma grazie a voi.
Vi ringraziamo moltissimo, Don Luca, per aver partecipato all'intervista. Sicuramente lo rinviteremo, magari anche più avanti.
Anche in oratorio.
Anche in oratorio.
Certo. Ecco.
E anche più avanti, magari con l'arrivo degli oratori estivi. Ringraziamo, quindi ci teniamo veramente a ringraziare tanto Don Luca. Ringraziamo Antonella, Angelo e il Don per essere qui in studio con noi.
Certo.
E ci sentiamo alla prossima.
Grazie a voi.
Grazie anche a voi, ciao, che siete stati molto bravi.
Ciao a tutti e buona vita.
Buona vita.
Ciao.
Avete ascoltato
Pieni di Vita,
la radio in mano ai ragazzi
per raccontare, ascoltare e stare insieme.